Ciao a tutti, sono Leonardo Durante e vi guiderò alla scoperta delle ultime novità scientifiche e delle curiosità che ci aiutano a comprendere l'universo. Preparatevi a un viaggio di scoperta e meraviglia. Buon ascolto!
Salve a tutti, io sono oggi ben felice ed onorato di avere con noi Alessandro Aiuppa, che è professore di geochimica e vulcanologia presso l'Università di Palermo. Sandro è specializzato nello studio dei gas vulcanici e la sua ricerca si concentra sui processi di degassamento vulcanico, sul monitoraggio vulcanico e sullo sviluppo di tecniche innovative per la misura in tempo reale dei gas vulcanici. Ha pubblicato numerosi articoli su riviste internazionali e ha ricevuto diversi premi per il suo lavoro, tra le quali la medaglia Wager dall'International Association of Volcanology and Chemistry on the Earth Interior. Tutto corretto, Sandro?
Corretto, buon pomeriggio, grazie.
Grazie a te, Sandro. Io sono veramente ben felice di avere finalmente un palermitano nel mio podcast, quindi grazie ancora doppiamente. Sandro, ma andiamo subito al sodo. Qual è il tuo percorso che ti ha appunto portato a diventare professore di vulcanologia all'Università di Palermo e se ci sono stati dei movimenti chiave, delle influenze che hanno plasmato la tua carriera?
Sì, come tu dicevi, io sono siciliano di nascita, in realtà sono anche siciliano di formazione. Mi onoro in realtà di aver svolto tutto il mio percorso formativo presso l'Università di Palermo, un'università tutto sommato piccola ma comunque molto attiva, sebbene si trovi in un posto svantaggiato sia economicamente che logisticamente. E in realtà ho avuto la fortuna durante il mio percorso formativo di legarmi a una scuola che era esistente fin dagli anni 70, la scuola di geochimica dei gas vulcanici. E questo mi ha permesso, fin dalla mia tesi di laurea che ho svolto in Centro America e in El Salvador, di legarmi a un ambiente di ricerca internazionale molto ampio, molto vivace. Col dottorato ho lavorato per 2 anni in Francia e lì mi sono formato sullo studio dei gas vulcanici e poi ho preso la decisione di tornare a Palermo. È stata una decisione in qualche maniera forzata perché mi aveva chiesto di tornare, ma è stata in realtà la mia fortuna perché, se devo essere sincero, non vi sono tanti posti come a Palermo nel quale è possibile usufruire di strutture talmente forti e talmente importanti sullo studio della mia tematica di ricerca. E quindi da lì pian piano ho fatto la mia carriera fino alla mia posizione attuale.
C'è qualche momento chiave del quale vuoi parlare o comunque delle influenze particolari, qualcuno che ti ha ispirato nel tuo lavoro?
Beh, dicevo, io sono nato all'interno di questa scuola. Questa scuola è nata negli anni 70 con Marcello Crapezza, che è un po' uno dei fondatori, colui che ha plasmato questa scuola, e poi dopo lui Mariano Valenza. Insomma, queste figure talmente forti, questi scienziati brillanti, ma questi scienziati con una grande capacità di divulgare, di trasmettere, di far appassionare nei propri materi, sicuramente mi hanno plasmato e condizionato nella parte iniziale della mia carriera. E poi da lì, insomma, ho potuto giovare di collaborazioni internazionali con tutti gli osservatori del mondo e con i principali centri di ricerca della geochimica e gas vulcanici, e viaggiando ho potuto maturare tante esperienze che hanno permesso pian piano di creare questo bagaglio di competenze e di conoscenze.
La domanda ovviamente nasce spontanea, ma perché i propri vulcani? Cosa ti ha affascinato?
No. Beh, diciamo, per un siciliano è difficile non esserlo. Insomma, la Sicilia è una terra particolare per varie motivazioni, ma è sicuramente una terra vulcanica. I vulcani in realtà sono talmente parte della nostra cultura che fin da piccoli in qualche maniera si è immersi nella presenza di questi oggetti. E in realtà io da piccolo ero affascinato da varie forme di scienza. Mi piaceva la chimica, mi piaceva la biologia, e mi piacevano le scienze della Terra. E attraverso i vulcani ho trovato la maniera di mettere insieme la chimica e le scienze naturali. E questo mi ha sicuramente appassionato. E poi un motivo decisivo è stato il fatto che studiando i vulcani si ha una continua prova e controprova delle proprie teorie. I vulcani sono degli oggetti naturali viventi, cambiano giorno dopo giorno, sono estremamente attivi. E osservandoli noi facciamo delle teorie, e il bello della vulcanologia è che queste teorie possono essere testate, comprovate dall'attività dei vulcani stessi. Prima o poi i vulcani eruttano E quindi le teorie che noi abbiamo messo su vengono testate e messe alla prova da quella eruzione. Ci accorgiamo immediatamente se ciò che abbiamo pensato è giusto o sbagliato. Abbiamo la possibilità di gioire dei successi o, attraverso gli insuccessi, correggere il tiro e quindi variare e modificare la propria ricerca. Probabilmente io non avrei potuto fare il paleontologo, ad esempio, perché ho la necessità di avere una controprova diretta della ricerca che sto creando e soprattutto necessità che la ricerca che sto facendo abbia un impatto sociale. Io mi occupo di monitoraggio vulcanico, attualmente faccio parte della Commissione Grandi Rischi. Per me fare ricerca non può essere slegato dal fare qualcosa che è utile per la società e quindi provare attraverso il proprio piccolo, attraverso le ricerche che si svolgono, quello di riuscire ad avere un impatto reale sulla vita delle persone, per esempio salvaguardarne l'incolumità o far sì che le zone che sono pericolose, quelle intorno ai vulcani, lo siano.
Capisco, ma mi chiedo come funziona il monitoraggio dei vulcani? Quali sono i sensori che ultimamente state utilizzando? Noi studiamo nel nostro piccolo sistemi automatici, quindi la parte di sensoristica di condizionamento dei segnali per noi è fondamentale. Quindi l'ingegnere che c'è in me ti chiede come funziona questo monitoraggio e se vi fate aiutare magari ultimamente anche dall'intelligenza artificiale per prevedere dei dati.
Sì, diciamo il sistema di funzionamento di un vulcano è relativamente ben noto. Un'eruzione vulcanica è il risultato di un aumento di pressione all'interno del vulcano. Quando la pressione all'interno del vulcano eccede una soglia limite, il vulcano deve necessariamente smaltire questo eccesso di pressione e lo fa irradiando dei segnali, lo fa fratturando le rocce e questo genera i terremoti, la sismicità vulcanica che monitoriamo. Lo fa deformando il vulcano, costringendolo a espandersi, e questo lo controlliamo attraverso le misure satellitari che studiano la forma e la dimensione dell'apparato vulcanico. E la terza risposta, che è quella che io studio in maniera diretta, è il cosiddetto degassamento, cioè quando questo magma risale è costretto a rilasciare in fase gassosa le specie volatili, come l'acqua, l'anidride carbonica, che è presente in soluzione, come una bottiglia di spumante ben tappata, che viene stappata quando la pressione diminuisce. Questi volatili hanno la proprietà di essere più leggeri del magma e quindi risalgono più o meno rapidamente e hanno la proprietà di giungere in superficie prima del magma stesso. E quindi misurando la quantità di gas che viene emessa e il tipo, quindi la composizione dei gas stessi, siamo in grado di anticipare l'accadimento delle eruzioni vulcaniche. Ovviamente la vulcanologia moderna è una scienza multidisciplinare, molto complesse, quindi l'insieme di queste osservazioni, la sismologia, cioè i terremoti, la geodesia, cioè la forma del vulcano, e la geochimica dei gas vulcanici vengono integrate insieme in un modello di comprensione generale dello stile di attività del vulcano stesso.
Quali sono le tecnologie più all'avanguardia che state utilizzando?
Sì, diciamo che tanti anni fa, quasi un secolo ormai, la geochimica dei gas vulcanici è nata dalla scienza pionieristica di chimici che andavano in campagna e raccoglievano in dei contenitori molto strani dei gas vulcanici, li portavano in laboratorio e li analizzavano. Ormai la scienza si è talmente evoluta per rispondere al fatto che le eruzioni vulcaniche spesso sono il risultato di un processo molto rapido. I vulcani possono entrare in eruzione anche in tempi di settimane, giorni, a volte anche ore. E quindi le tecniche di campionamento diretto non permettono di avere una frequenza temporale delle acquisizioni idonee al processo che stiamo studiando. Quindi negli ultimi 20-30 anni tutta la scienza si è spinta verso lo sviluppo di tecniche strumentali di misura, attraverso le quali possiamo misurare in tempo reale, anche a un hertz, quindi ogni secondo, la composizione e il flusso che viene emesso dai vulcani. Il mio laboratorio in particolare da circa 25 anni si è specializzato nello sviluppo di nuove tecniche strumentali, tecniche analitiche per la misura in tempo reale dei gas vulcanici, delle tecniche che abbiamo sviluppato nel mio laboratorio e che oggi esportiamo in tutti i vulcani del mondo e presso tutti gli osservatori vulcanologici della Terra, o quantomeno tra i più importanti.
Stiamo parlando appunto di gas che vanno nell'atmosfera, ma questi gas hanno un impatto ambientale e se sì, cosa si può fare per mitigarli?
Hanno vari impatti molto variabili in funzione dello stile eruttivo. Durante le grandi eruzioni vulcaniche, questi gas vengono iniettati nell'alta atmosfera, quella che chiamiamo stratosfera, dove hanno un lungo tempo di permanenza. Questi gas possono viaggiare per tutta la Terra e ricoprire il nostro pianeta con una pellicola di gas condensato di acido solforico. Questo ha un impatto a scala globale molto importante sulle temperature medie del nostro pianeta. Quindi regola sicuramente per scale di anni la quantità di luce che arriva a Terra e quindi la temperatura media del nostro pianeta. A scala più piccola, le eruzioni di scala un po' minore, hanno un impatto più regionale. I gas vengono iniettati nella parte bassa dell'atmosfera, la troposfera, aderiscono alle particelle di cenere che vengono emesse. Quindi questo gas condensato sulla cenere arriva a Terra e questi gas possono anche essere tossici. Per esempio, il fluoro che aderisce alla cenere, se ingerito per esempio dalle gregge, può creare effetti anche calamitosi, a volte anche mortali. Buona parte delle carestie del 1700 che hanno seguito l'eruzione del Nesla in Islanda sono state dovute a effetti locali dovuti alla deposizione di specie acide eruttate dal vulcano. Si pensa che le carestie che le sono seguite abbiano anche contribuito agli sconvolgimenti sociali e politici della fine del Settecento, incluso probabilmente anche la Rivoluzione Francese. A scala più piccola, i vulcani che degassano continuamente, come per esempio l'Etna, rilasciano questi gas nella bassa troposfera e quindi dobbiamo immaginarci che la vegetazione, le piogge, le falde in prossimità di questi vulcani siano naturalmente inquinati dalla presenza di questi gas acidi emessi dal vulcano e riportati a terra attraverso le deposizioni secche e umide.
Di conseguenza ovviamente anche il sole, quindi le colture, però d'altronde i contadini hanno saputo sfruttare anche questa tipologia di suolo per adattare anche le
Diciamo
coltivazioni.
che chi abita intorno ai vulcani si è sempre saputo adattare, conoscere le zone che erano sfavorevoli per le attività agricole e invece in altre sfruttare l'azione fertilizzante che i vulcani producono. Quindi la relazione tra l'uomo e i vulcani sono vecchie quanto la civiltà umana, in realtà.
Ma c'è un progetto che ti ha particolarmente colpito o comunque che ti è rimasto nel cuore?
Beh, nel corso degli anni sono stati tanti. Menzionavo il fatto che abbiamo sviluppato queste tecniche analitiche molto innovative, buona parte di queste sono state sviluppate in un progetto dell'European Research Council, che ho avuto la fortuna di vincere in un progetto ERC alcuni anni fa, che è un po' il progetto attraverso il quale ho messo su il laboratorio che è attualmente in essere. E in realtà poi la strumentazione che abbiamo progettato, dicevo, è stata esportata davvero in tutto il mondo, perché abbiamo avuto la fortuna di partecipare a un progetto finanziato da una fondazione privata americana. Questo progetto è noto come Deep Carbon Observatory. Nell'arco di 10 anni ha permesso di strumentare buona parte o diversi dei vulcani più importanti del mondo con questa strumentazione che noi abbiamo progettato. Questo ha anche permesso di creare un link di collaborazione, di network a livello internazionale che ci permette di viaggiare, muoverci e scambiare le nostre esperienze con i vulcanologi del mondo.
È importantissima la ricerca e le collaborazioni internazionali, ma tu insegni geochimica e vulcanologia, ma come lo vedi il futuro e il ruolo dell'educazione nel preparare appunto le future professioni nel tuo campo?
Diciamo, l'educazione è parte di un paese civile. È impossibile progredire senza che le nuove generazioni siano educate alle scienze in particolare, perché la comprensione di tutto ciò che ci circonda necessita una conoscenza delle leggi chimiche e fisiche che regolano il comportamento di tutto ciò che ci circonda. Una cosa che davvero mi impaurisce è questo recente crollo di interesse da parte delle nuove generazioni riguardo alle scienze geologiche in particolare. Come forse saprai, c'è una grande contrazione dura degli iscritti nelle scienze geologiche e io lo trovo una cosa da una parte strana e da una parte drammatica. Strana perché I rischi naturali forse non sono mai stati più attuali come adesso. Vedi il cambiamento climatico e vedi le precipitazioni. E quindi c'è un'enorme richiesta da parte del nostro mercato di giovani laureati. Giovani laureati che stentiamo a trovare. E quindi l'assurdità è che una tematica così attuale, così importante oggi, veda una minore partecipazione delle nuove generazioni. Quindi, se posso dire qualcosa a chi è giovane, c'è tantissimo da fare, sono tante prospettive e tante possibilità aperte. Le scienze naturali, le scienze geologiche hanno molto più da offrire di quello che si pensi, e quindi spingo tutti i giovani motivati a fare scienza a pensare all'opportunità di concentrarsi sui rischi naturali e sui rischi geologici nel nostro paese.
Era proprio la domanda che ti avrei fatto adesso, era appunto quella di fare un appello a questi giovani, a questi studenti, a queste studentesse che desiderano intraprendere un percorso di vulcanologia. Dove possono trovare dei percorsi validi in Italia, se solo a Palermo, ci sono anche altre facoltà italiane dove eventualmente potersi iscrivere?
Intanto ci tengo a dire che la vulcanologia italiana è un'eccellenza a livello mondiale, probabilmente non è noto, ma nella vulcanologia l'Italia ha sicuramente un ruolo principe riconosciuto a livello internazionale ed è per questo che spingo ancora di più gli studenti a considerare la vulcanologia. Ci sono tantissime università in Italia nella quale le scienze vulcanologiche hanno livelli di eccellenza massima. C'è un istituto nazionale, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che conta centinaia di vulcanologi attivi nello studio e nel monitoraggio dei vulcani. E quindi, anche come sbocchi professionali, la vulcanologia italiana oggi offre molto, molto più di quello che probabilmente i ragazzi pensano. Quindi, questo è un mio auspicio, che qualcuno possa anche ascoltare questa conversazione e riconsiderare la possibilità e l'importanza delle scienze vulcanologiche.
Me lo auguro fortemente, caro Sandro. Io ovviamente ti ringrazio per la tua disponibilità, professionalità, ti faccio i complimenti per tutto quello che hai fatto e che continui a fare. E ovviamente, come sempre, io invito tutti gli scienziati e le scienziate a venirci a trovare a Roma, magari appunto continuiamo a parlare di vulcanologia. Quindi
Grazie.
grazie ancora, Sandro, oppure magari verrò a trovarti a Palermo, nella mia università, anche perché anch'io mi sono laureato a Palermo.
Grazie davvero per l'occasione di parlare non tanto di me quanto dei vulcani e dei rischi naturali in Italia.
Grazie a te per essere intervenuto. Grazie veramente, Sandro.
Grazie, buona serata.